Se voi andate su questo sito, proprio recentemente, pochi giorni, sono uscite le linee di indirizzo per la redazione del nuovo piano sanitario. Noi stiamo con un piano sociosanitario scaduto dal 2014. Nel frattempo c'è stato il decreto Balduzzi, molti di voi l'avranno sentito, che è quello che ci ha imposto quello standard dei 3,7 ogni 1000 abitanti, e quindi è cambiato il mondo, diciamo, nel frattempo. Noi abbiamo un piano sociosanitario scaduto e in questa fase stiamo assistendo alle prime linee di indirizzo. Le trovate in quel sito, a questo link. E lì voi vedete c'è 100 pagine, se andate a quel link e le vedete, dove vedete i dati aggiornati, e questi dati aggiornati a nostro parere danno una fotografia della situazione molto preoccupante. La vediamo insieme. Tenete presente, chi fosse interessato, se ci fosse qualche medico eccetera, che c'è anche una scheda che entro la fine di giugno, quindi a giorni, può essere compilata per dare dei suggerimenti, diciamo è una procedura di partecipazione. E quindi se andate in quel sito trovate tutto. Vediamo cosa dicono, che dati ci danno. Innanzitutto, se noi volevamo ridurre gli accessi al pronto soccorso, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 7,4%. La maggior parte dei codici di accesso al pronto soccorso sono codici verdi o bianchi. Cosa significa? Che sono prestazioni che hanno un'urgenza nulla oppure un'urgenza che può richiedere cure rinviabili. Quindi intanto c'è questo dato, il 70% degli accessi ai pronto soccorsi. L'altro dato è che, parliamo di mobilità passiva, per i ricoveri fuori regione, nel 2016 su 31.500 ricoveri fuori della regione, solo 4.600 sono stati di alta o altissima complessità. Perché noi ci sentiamo dire che i piccoli nostri ospedali sono pericolosi, piccoli, che se abbiamo qualche preoccupazione tanto andiamo fuori. No, noi andiamo fuori soprattutto per 18.700 dei ricoveri che facciamo fuori sono per interventi di bassa o media complessità. Questo conferma il fatto che ci andiamo perché non li troviamo qui, non perché cerchiamo, abbiamo una cosa molto preoccupante, ok. Poi, per quanto riguarda sempre questa mobilità passiva, queste cose che cerchiamo fuori regione, in termini in questo caso di valore, quindi peso in termini di valore economico, il 35% riguarda l'ortopedia e la rieducazione funzionale. Le cose, diciamo, più preoccupanti, no? Quelle più grosse, quindi oncologia, neurochirurgia, cardiochirurgia, vedete che sono percentuali basse, 2,9, 5,2, cardiochirurgia, neurochirurgia 3,9. Altra cosa importante che ci dicono spesso è: stiamo assumendo tante persone, stiamo investendo nel pubblico perché, no, vogliamo potenziare il pubblico. In realtà la distribuzione dei dipendenti andrebbe probabilmente rivista, perché di 21.100 dipendenti uno su cinque è un dirigente, quindi c'è una distribuzione che potrebbe essere probabilmente calibrata meglio. Questo perché vi ho fatto questa premessa sui dati? Perché quei dati, che sono recentissimi, non fanno che dimostrare quello che noi diciamo da anni e chiediamo da anni. Cioè, noi andiamo fuori regione, sta mobilità passiva e ste benedette liste d'attesa, noi andiamo fuori regione soprattutto per prestazioni di bassa e media complessità, e potrebbero questo tipo di prestazioni essere tranquillamente erogate in piccoli ospedali, nei nostri piccoli ospedali che sono stati chiusi, e poi potrebbero essere fronteggiate anche da una riorganizzazione e ridistribuzione migliore delle risorse umane. Questa era la premessa che vi facevo. Queste cose, dunque, l'altra narrazione che ci dicono spesso per convincerci che questa chiusura dei nostri ospedali è virtuosa e che è obbligata, è imposta dalla legge, ci dicono che è imposta dalla legge, ma la legge impone quei 3,7 ogni 1000 abitanti, ma poi lascia alle regioni l'autonomia costituzionale di erogare le prestazioni come meglio crede. Voi vedete per esempio in questo numero dell'Agenas di maggio 2015, l'Umbria è praticamente una delle regioni che ha applicato il Balduzzi in maniera completamente diversa da noi, il decreto sugli standard ospedalieri, quello che ci ha imposto il 3,7, bla bla, Questo numero, voi vedete che in Umbria hanno utilizzato la soluzione del presidio ospedaliero articolato su più sedi e hanno tenuto in piedi tantissimi ospedali. Loro hanno una popolazione di circa 900.000 abitanti, quindi più o meno il doppio, io penso all'area vasta 1, la nostra, che ha 365.000 abitanti, quindi un po' più del doppio. Da noi, secondo i decisori, dovrebbe rimanere l'ospedale unico dell'azienda ospedaliera Marche Nord, che si è deciso di fare a Pesaro, e poi dovrebbe rimanere Urbino, con Pergola come articolazione, sede distaccata. Quindi Urbino, Pesaro, Pergola. Bene, in Umbria, con poco più del doppio dei nostri abitanti, applicando la legge, hanno due aziende ospedaliere come Pesaro, Fano, 5 ospedali di primo livello come Urbino e 12 ospedali di base. Si può fare diversamente, le alternative ci sono. Stessa cosa fanno in Emilia-Romagna, questo ve lo salto, stessa cosa fanno in Emilia-Romagna, dove per esempio il presidio ospedaliero di Rimini ha sotto di sé Rimini, Sant'Arcangelo e Nova Feltre, e quello di Riccione lavora tra Cattolica e Riccione. Quindi il presidio ospedaliero si può articolare. Ecco, adesso parliamo un attimo, mi concentro un attimo su quello che è successo invece ieri, che c'è stata la bocciatura della... il rifiuto di un ordine del giorno sulla 145. Vediamo che cos'è sta 145. È una proposta di legge regionale molto tormentata. Nasce un anno fa a giugno e viene licenziata nella commissione regionale il 22 marzo con degli emendamenti, doveva essere discussa il 24 aprile in consiglio regionale, non viene discussa perché sono stati aggiunti degli altri emendamenti. E adesso noi cerchiamo di vedere quali sono le ragioni che ci danno tanta preoccupazione. Intanto, di che si tratta? Praticamente è la promozione di programmi di sperimentazione gestionale, non parliamo quindi di nuove cure, ma di modelli di organizzazione gestionale. Perché li vogliamo, li immaginano? Perché dovrebbero migliorare l'organizzazione, l'economicità, la qualità dei servizi, quindi apparentemente cose positive. Allora, se ne è parlato come se fossero dei sistemi per abbattere le liste d'attesa facendo utilizzare i macchinari 24 ore o H24. In realtà non si tratta solo di macchinari, perché questi nuovi modelli di gestione, qui sta il punto, e lo dobbiamo inquadrare dentro quel contesto di riduzione dei servizi pubblici che abbiamo visto, di tagli, e soprattutto lo dobbiamo considerare questa 145 in un contesto di privatizzazione dei servizi. Da noi, vi faccio l'esempio della nostra area vasta, da noi si decide di fare l'ospedale unico a Pesaro, quindi l'ospedale di Fano viene ridotto praticamente a un pronto soccorso, terza città delle Marche, sede di azienda ospedaliera, è un presidio che fa parte di un'azienda ospedaliera, parliamo del massimo, azienda ospedaliera significa prestazioni di secondo livello, il massimo che può offrire il servizio sanitario. Fano, terza città delle Marche, perde praticamente il suo ospedale perché gli resta pochi reparti, ma soprattutto il pronto soccorso, senza l'ospedale il pronto soccorso, e viene aperta, viene contemporaneamente decisa, pensate, la realizzazione di una nuova clinica privata. E già c'è un protocollo d'intesa firmato l'altro giorno, dove 50 posti convenzionati, ora sapete di che si tratta, i posti letto convenzionati, di ortopedia, guarda caso, quella che dicevamo prima, a Fano, con un ospedale pubblico in piedi. Mi dite voi, ecco, a Cagli, avete visto gli ospedaletti, gli piccoli ospedali dell'entroterra, perché non è il caso di chiamarli ospedaletti, perché sono strutture dignitosissime, sono Cagli, Sasso Corvaro e Fossombrone, sono stati ridotti a strutture territoriali. Bene, in questi giorni, in questi ultimi mesi, stanno ritornando i posti letto ospedalieri di lunga degenza che erano stati tolti nel 2016, privati. Allora, in questo processo la 145 lo dobbiamo collocare. Importante questo, perché la 145 ti dice, in questi modelli di gestione il privato può avere a disposizione non solo i macchinari, ma i beni mobili e immobili, quindi muri, no? Quindi parliamo di una, un modello di sperimentazione in cui il privato può avere a disposizione proprio l'intera, la, la struttura pubblica, l'ospedale, insomma, o dei pezzi di ospedale. E questa è la prima cosa che... Allora, altra cosa importantissima da capire, ma se noi perdiamo 645, se sperimentazioni gestionali le possiamo fare oppure no? Sì, si possono fare uguale. Si possono fare, pensate, da 25 anni, perché c'è una norma nazionale che le permette. E quella 145 o non 145 resta, cioè se c'è un progetto di sperimentazione, nella nostra area vasta è stata fatta una sperimentazione gestionale dentro l'ospedale di Sasso Corvaro che è durata 11 anni con un privato, anzi una società mista pubblico-privato, adesso di quello parleremo. Quindi voglio dire, e che cosa succede? Che vale, allora la legge nazionale è l'articolo 9 bis del decreto 502 del 92. Allora, questo, se voi lo vedete, questo articolo 9 bis, è una paginetta di Word, semplice, semplice. Praticamente, se le regioni legiferano, proprio per l'autonomia che hanno loro, data dalla Costituzione, se le regioni legiferano, praticamente non sono più obbligate a rispettare per intero questo articolo 9 bis, che è la norma nazionale. Interrompetemi se non è chiaro. Quindi cosa succede? Quindi, siccome la Costituzione attribuisce alle regioni la potestà legislativa concorrente, tranne che per i principi fondamentali, questo articolo 9 bis, questa paginetta di Word che disciplina la norma nazionale, era un principio fondamentale fino al 2001. Dal 2001 non lo è più. Questo significa che le regioni possono sostituirsi con una legge regionale senza doverlo più rispettare. Capite? Quindi... le regioni lo devono rispettare soltanto se non legiferano. Ecco perché è molto importante fare un paragone tra la 145 e questo articolo 9 bis. E noi adesso lo facciamo molto rapidamente e poi concludo. Allora, innanzitutto la durata della sperimentazione. Questa è la durata, è stato un tema molto controverso, fra i punti che hanno più modificato. Allora, intanto vediamo cosa dice. Nella parte di sotto, blu, c'è la norma nazionale, quella sopra è la 145. Allora, per quanto riguarda la durata della sperimentazione, la norma nazionale parla chiaro, dice così, sentite bene: al termine del primo triennio di sperimentazione, le regioni adottano provvedimenti conseguenti. Che significa? Non più di 3 anni, non meno di 3 anni. Alla fine del primo triennio si decide se sta sperimentazione è andata bene o è andata male. Se è andata male la interrompo, se è andata bene la metto a gestione ordinaria, oppure concedo una piccola proroga, non una proroga di altri 3 anni, perché sto in un contesto di sperimentazione che per sua natura è un contesto breve, la sperimentazione non può durare in eterno. Queste sono, diciamo, le decisioni a cui la regione è chiamata dopo il primo triennio secondo la norma nazionale. Invece la norma regionale prima ha proposto 6 anni più proroga, poi ha emendato e ha detto 5 anni più uno. Adesso gli ultimi emendamenti propongono non superiore a 3 anni, sembra uguale, ma attenzione, dice non superiore a 3 anni, che vuol dire che può essere anche 1 anno. Può essere 2, può essere anche molto breve. Perché ci interessa? Perché c'è un passaggio che vedremo dopo, che è il passaggio alla gestione ordinaria. Questi 3 anni sono la fase sperimentale, poi la regione deve decidere cosa farne. Quindi il passaggio alla gestione ordinaria, per come la vedo io, non superiore a 3 anni, significa che il progetto può durare anche 1 anno e poi diventare gestione ordinaria. Capite? Quindi è molto diverso rispetto alla norma nazionale. Altra cosa che preoccupa, la coerenza con la programmazione regionale. Abbiamo detto prima che non abbiamo un piano regionale, è scaduto dal 2014. La norma nazionale, vedete, dice quella blu sotto, il programma di sperimentazione deve motivare la coerenza con le previsioni praticamente del piano sanitario. Ma se il piano sanitario è scaduto, che fretta c'è? Non potrai mai fare una sperimentazione gestionale coerente con una programmazione che non c'è. Quindi tutta sta fretta della 145 già appare abbastanza incomprensibile. In più, nella 145 c'è quella parola salvo. Salvo che cosa? In realtà anche la 145 dice che devi essere coerente con la programmazione regionale. Per cui, ma, perché dobbiamo pensare che sono sperimentazioni gestionali, quindi modelli nuovi. quindi potrebbero anche confliggere con la programmazione regionale. Ecco perché c'è questo criterio di garanzia. Cosa dice la 145? Dice, guarda, sì, devi essere coerente, salvo il fatto che la Giunta può inserire, può valutare l'inserimento di innovazioni progettuali, sembra quasi un sinonimo, innovazioni progettuali, nella programmazione regionale. Praticamente anche questo è frutto di un emendamento, perché prima si diceva che potevano essere anche non coerenti, poi hanno cancellato quel pezzo, ma ci hanno messo questo, che sembra che rientra un pochino dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Per praticamente la Giunta può mettere mano, può inserire innovazioni progettuali nella programmazione, e questo per noi è preoccupante, che una Giunta possa fare questo. Poi la scelta dei contraenti, anche qui è importante. È vero che nella norma nazionale non si parla di come si sceglie chi farà questa sperimentazione gestionale, non lo dice, ma noi abbiamo il codice dei contratti e degli appalti, abbiamo le norme europee, quindi sappiamo benissimo che qualunque affidamento di servizi deve rispettare le regole di pubblicità e trasparenza e libera concorrenza che ci sono in Europa e in Italia. Qui qual è il punto? Il diritto di prelazione, adesso vi dico subito che l'hanno tolto. Sì, devo essere più breve, ma quasi finito, c'è forse uno o due punti e non di più. La cosa che ci preoccupa molto è che nella legge è già stabilito che il passaggio dalla gestione sperimentale a quella ordinaria avviene senza gara, senza procedure di evidenza pubblica. Quindi noi ci dobbiamo immaginare appunto questa sperimentazione che dura soltanto un anno e che poi passa a gestione ordinaria, lì c'è l'evidenza pubblica all'inizio, ma poi c'è il passaggio alla gestione ordinaria senza gara, e anche questo a noi preoccupa che ci sia scritto. Poi le società miste, ultimo punto, le società miste nella norma nazionale è fatto divieto alle società miste pubblico-private di fare offrire questi servizi di tutela della salute, diretti alla tutela della salute, al di fuori delle sperimentazioni gestionali. Questo punto nella 145 non è citato, pertanto, siccome sostituisce completamente l'articolo 9 bis, cioè praticamente è possibile che si possano fare quindi le società miste pubblico-privato per questo tipo di attività. Allora, sul privato convenzionato, due parole proprio al volo, ve le ho dette prima, quindi i rischi della privatizzazione, qui concludo. In questo processo di privatizzazione la 145 a nostro parere non offre gli stessi criteri di garanzia dell'articolo 9 bis, in più si colloca in un contesto dove già ci sono una serie di processi di privatizzazione, a nostro giudizio agevola ulteriormente questi processi, cioè l'ingresso del privato dentro le strutture pubbliche con l'utilizzo di strumentazioni pubbliche. Nessuno ci ha mai fornito dati per discutere i livelli di sicurezza, di appropriatezza, il trattamento dei lavoratori, i costi. Qua si parla di processi che stanno andando avanti, di cui non abbiamo nessun dato, e il rischio è che diventino irreversibili, perché si rischia di andare a indebolire il sistema pubblico, si rischia che resti un sistema pubblico povero per i poveri, e questo per noi non è accettabile. Quindi si rischia che al pubblico restino le prestazioni più costose e più rischiose. Per Fano, questo è l'ospedale di Fano che ve lo porto come simbolo, cioè perché dovremmo pagare con i soldi pubblici, con una nuova clinica privata, gli stessi ricoveri e prestazioni che potremmo avere in un ospedale pubblico funzionante. Quindi chiediamo il ritiro della 145, la sospensione di qualsiasi processo di privatizzazione, un dibattito sugli esiti delle trasformazioni, perché a nostro giudizio i dati parlano chiaro e ci chiedono di tornare indietro sui nostri passi, certo alla luce della domanda di salute reale di oggi e delle esigenze del territorio, quindi non tornare indietro come eravamo prima, tornare indietro sulla decisione di chiudere a priori gli ospedali, e poi redazione partecipata veramente di un nuovo piano sanitario che includa e valorizzi tutte le strutture ospedaliere esistenti. Grazie mille per l'attenzione. Grazie.
Grazie Fernanda per i chiarimenti, che non è sempre semplici e immediati. Passo la parola velocemente a Tilio, che un attimo ci parla maggiormente di solidarietà, di quello che si può fare.
La solidarietà, quello che si può fare, quello che si è costretti a fare. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori che mi danno l'opportunità di presentare questo progetto, questa realtà, diciamo, che abbiamo messo in piedi a Senigallia, e vi ringrazio anche a nome del gruppo promotore dell'ambulatorio solidale Paolo Simone Maundodé, e poi vi spiego appunto il significato di questo termine. Innanzitutto mi presento, io sono un medico in pensione che ha lavorato sempre nella struttura pubblica per 30 anni al pronto soccorso dell'ospedale Senigallia, e sono contento, felice appunto di aver lavorato per 30 anni al pronto soccorso, anche perché, a parte appunto perché mi piaceva, e poi perché appunto non ho avuto nessuna tentazione appunto di svolgere attività privata, libero professionale, anche se avrei avuto forse anche la possibilità di farla, però perché ho sempre ritenuto appunto scandaloso il fatto appunto che un medico pubblico, e tra l'altro anche ben pagato, diciamo, no, svolgesse attività privata in concorrenza con la stessa sua struttura sanitaria. Ai miei tempi appunto si diceva è come se un ingegnere appunto della Ferrari, pagato da Ferrari, però appunto facesse un po' di attività privata, delle consulenze per la, quella volta c'era la McLaren, adesso non so se c'è la Mercedes, insomma, quindi un po' è questo, diciamo, il sistema un po' folle, diciamo, del rapporto dei medici, no, e rispetto, diciamo, al loro lavoro. E dicevo, diciamo, di questo ambulatorio Paolo Simone Maundodé, nasce, diciamo, purtroppo a Senigallia in seguito, diciamo, a due tragedie. Una di carattere appunto tutta locale, appunto legata appunto alla morte appunto di questo medico Paolo Simone, un medico pediatra molto stimato, non soltanto appunto perché è un ottimo medico, ma anche perché è impegnato nel sociale, presidente della scuola di pace di Senigallia, promotore di una scuola in Siria, quindi attività sociali molto importanti. Purtroppo un incidente appunto l'anno scorso appunto è morto, per cui si è, diciamo, aperto una gara di solidarietà per rimettere in piedi quello che c'era appunto negli anni passati, un ambulatorio all'interno della Caritas, che però appunto era da qualche anno non più operativo in seguito all'alluvione che c'è stata a Senigallia nel 2014, per cui ecco tutta una serie appunto di medici sia, diciamo, in pensione sia ma anche appunto attivi, no, in questa gara di solidarietà hanno messo in piedi questo ambulatorio dedicato a lui all'interno della Caritas, ma indipendente dalla Caritas, diciamo, non è un ambulatorio della Caritas. La Caritas ha messo a disposizione i locali, alcune attrezzature, alcuni spazi, alcuni, diciamo, aspetti amministrativi, quindi è dedicato a lui Paolo Simone Maundodé, perché appunto Maundodé è un nome africano, lui appunto e la moglie sono stati molti anni, anche la moglie appunto un collega medico, molti anni in Africa, e diciamo Maundodé appunto è un nome che hanno dato un loro figlio, nato appunto in Africa, che significa sono quello che sono grazie a loro, proprio in questo, diciamo, significato, come dire, solidaristico, no? Questa idea, diciamo, che ognuno di noi in questi momenti appunto tragici per il nostro paese, diciamo, non rispetto appunto al rapporto che abbiamo appunto con chi viene da altri paesi, dalle sofferenze di altri paesi, proprio, diciamo, sono quello che sono grazie a loro. Ognuno di noi non è appunto sostanzialmente quello che è, ma appunto ma è per le relazioni che ha con gli altri, per le esperienze che ha con gli altri, appunto per il rapporto anche solidale con gli altri. Quindi questo ambulatorio appunto che è operativo da marzo, e diciamo nato appunto sulla spinta di questa tragedia, diciamo, e questa così gara di solidarietà che ha portato, diciamo, tanti medici, infermieri, poi entro nei dettagli, a organizzare questa struttura. Ma l'altra tragedia che dicevo appunto che ha portato a questo diciamo all'organizzazione, diciamo, di questo ambulatorio è legata alle cose che dicevate voi prima, appunto alla situazione tragica in cui si trova appunto la sanità nel nostro paese, il Servizio Sanitario Nazionale. Io ho cominciato a lavorare appunto quando appunto è nata la 833, appunto la legge appunto a riforma del Servizio Sanitario Nazionale appunto alla fine degli anni 70, e, diciamo, era un gioiello, diciamo, un elemento così in cui, diciamo, c'erano principi di solidarietà, si diceva appunto addirittura quella volta appunto il socialismo, cioè un sistema basato sul solidarismo appunto, sull'universalismo, quindi era un elemento importante. La situazione appunto tragica in cui si trova, diciamo, la sanità nel nostro paese e nelle nostre anche realtà locali appunto ci ha stimolato a questo. Io ho aggiunto anche appunto alcuni dati in più che ho preso, diciamo, tra l'altro dal Censis Assicurazione Salute, probabilmente appunto li conoscerete. Cioè il problema appunto non è tanto, come si diceva prima, il rischio della privatizzazione, ormai appunto la privatizzazione c'è a tutti gli effetti, Basti pensare appunto che nel 2017 gli italiani hanno speso 37,3 miliardi appunto, d'euro, 37,3 miliardi d'euro soldi appunto, dalla tasca loro appunto, andati ai privati, alla sanità privata, appunto intesa come ambulatorio libero professionali, come strutture private, convenzionate, 37,3 miliardi. Nel 2018 appunto, diciamo, il trend parla appunto di 40 miliardi che spenderanno gli italiani. E 7 milioni appunto, di persone appunto, si sono dovute indebitare per pagarsi le cure e soprattutto, ecco questo è l'elemento che ha determinato diciamo, no, la costituzione di questo nostro ambulatorio, le statistiche parlano diciamo, di circa quasi 6 milioni appunto, di italiani che non si sono curati, pur avendo appunto, la necessità appunto, di cure, non si sono appunto curati per impossibilità appunto di curarsi, perché appunto non tutti si possono permettere, no, diciamo, di spendere appunto soldi per la sanità, quello il cosiddetto fenomeno dell'undertreatment. Questa appunto è la situazione ecco, drammatica in cui versa appunto la sanità nel nostro paese. Quindi dicevo la convergenza diciamo di due tragedie, questa locale che ha innescato questo meccanismo diciamo solidaristico e questa nazionale che è un dato di fatto. Poi ecco la Caritas diciamo a Senigallia ma in tutte le altre realtà d'Italia appunto a livello sia nazionale ma anche appunto in tutte le situazioni anche locali è il miglior osservatorio per quanto riguarda il monitoraggio delle povertà. Il presidente della Caritas senigallese appunto ci diceva e ci stimolava anche quando appunto noi pensavamo a riorganizzare questa struttura, ci diceva appunto che al loro sportello appunto arrivavano tante persone che chiedevano, diciamo, no, in parte anche vergognandosi, perché poi diciamo c'è un problema anche diciamo così, anche di vergogna appunto certe volte andare allo sportello della Caritas per persone appunto che avevano un lavoro, che hanno anche un lavoro o ce l'avevano appunto, oppure anche col lavoro che hanno appunto non riescono appunto a tirare avanti, quindi chiedere sussidi, aiuti diciamo per comprarsi le medicine, perché c'è anche questo problema qui dei farmaci in fascia C, oppure appunto un contributo per fare, perché devono dare appunto fare la risonanza magnetica spendono 200 euro e quindi in contributo. Quindi ecco l'osservatorio appunto del centro d'ascolto della Caritas appunto ha in mano questa situazione e quindi diciamo no, è stato un elemento così come dire di stimolo e anche diciamo di anagrafe di monitoraggio anche diciamo puntuale scientifico della situazione. Per questo abbiamo così costituito a fatica, ma anche diciamo con entusiasmo, questa struttura che dicevo è stata inaugurata i primi di marzo, e in cui c'è una struttura abbastanza complessa. È una struttura naturalmente appunto gratuita, completamente gratuita, diciamo, in cui le persone appunto c'è un filtro al centro ascolto della Caritas. Però ecco, dicevo, come è organizzato appunto, siamo 41 medici, con specialità diciamo di tutti i tipi, 21 infermieri, 6 anche farmacisti, perché abbiamo anche un armadio farmaceutico legato, diciamo, arricchito, fornito dalla raccolta appunto del banco del farmaco che si svolge appunto ogni anno, in cui appunto le farmacie no, danno e i cittadini appunto danno, appunto cedono, così come si fa appunto anche col banco alimentare, così con quello farmaceutico. Poi anche appunto la donazione appunto, rilascio appunto di farmaci no, che portano appunto le persone. Da questo punto di vista la regione appunto ha fatto una buona legge, quella diciamo l'antispreco, diciamo, sia per quanto riguarda appunto gli alimenti sia per quanto anche riguarda i farmaci, perché una volta questo non era possibile. Naturalmente i farmaci anche che vengono consegnati, che stanno a casa dei pazienti, ecco per questo sono importanti anche i farmacisti che abbiamo, devono essere valutati per le scadenze, per la conservazione, perché non è che il farmaco può essere tenuto diciamo dentro in cucina appunto vicino al pane, vicino appunto agli alimenti. Quindi cioè, però ecco questo è importante per tanti farmaci che venivano sprecati e buttati via anche quando persone venivano meno nelle famiglie, quindi farmaci anche appunto presidi e via dicendo. Quindi abbiamo anche 6 farmacisti, poi abbiamo appunto anche 7 sanitari in alti ruoli appunto non medici infermieristici, abbiamo 2 psicologi, un podologo, un fisioterapista, un logopedista, un'ostetrica, tutti appunto a livello volontario che hanno dato la disponibilità, per cui abbiamo organizzato, diciamo, questa struttura che è abbastanza complessa, in cui ci sono anche 10 amministrativi volontari, extra Caritas, che non c'entrano niente con la Caritas, impiegato del comune, 2 o 3 appunto amministrativi appunto dell'ex ospedale andati in pensione, che svolgono la funzione amministrativa, organizzativa, perché c'è il problema di turni, c'è il problema appunto dell'approvvigionamento dei farmaci, delle attrezzature. Abbiamo avuto una donazione di un ecografo, di un elettrocardiografo ed un ecografo, con cui appunto facciamo appunto le ecografie sia addominali, appunto sia le vascolari, appunto sia le tiroidee, le cutanee, appunto muscolari, l'ecocardio, e quindi appunto un ambulatorio che ha una sua autosufficienza. Abbiamo appunto specialisti di tutti i tipi, al chirurgo, al ginecologo, l'ostetico, l'otorinolaringoiatra, l'ortopedico, gli internisti, il nefrologo, l'ematologo, il pneumologo, quindi abbiamo, è una struttura, diciamo così, completa. Quindi abbiamo 2 filoni nel nostro ambulatorio, c'è l'ambulatorio, anzi 3 filoni appunto, c'è l'ambulatorio infermieristico aperto tutte le mattine, che svolge anche l'attività, diciamo, le piccole medicazioni, terapia iniettiva, e anche svolge appunto la funzione del segretariato per la prenotazione appunto delle visite specialistiche che vengono fatte appunto dai medici di base, con cui abbiamo creato un rapporto, li abbiamo incontrati, abbiamo sollecitati, anche perché, diciamo, questo è un servizio importante anche per loro, diciamo, no? Anche per loro sono almeno in teoria dovrebbero essere, diciamo, una sentinella rispetto alle povertà, rispetto, ecco, a quei pazienti che loro hanno, a cui magari devono prescrivere un'ecografia da farsi in tempi ragionevoli, la struttura pubblica non è in grado di farla, il privato è in grado di farla subito, però appunto il paziente, loro sanno appunto che non è in grado appunto di pagarsi appunto quell'esame, quindi sono anche loro la sentinella, coloro appunto che devono attivare questo il paziente e inviarlo appunto al nostro ambulatorio. E nell'ambulatorio, qui c'è l'ambulatorio infermieristico, c'è l'ambulatorio generalista fatto da medici generici, medici pronto soccorso, medici di medicina generale, e questo, diciamo, un po' ricorda quello che era anche il vecchio ambulatorio. Questo qui è un ambulatorio generalista che dà risposte a tutti, cioè gli utenti della Caritas, quindi i poveri, stranieri, irregola, non irregola col permesso di soggiorno, non è un problema appunto che ci riguarda, ma anche appunto italiani, migranti, appunto le povertà, diciamo, no, degli ultimi anni, le crisi economiche che c'è stata, fa sì appunto che tante persone sono cadute in povertà. La povertà dal punto di vista economico determina anche, diciamo, una situazione appunto poi di sofferenza sociale, psicologica, per cui gente appunto che si sposta, appunto lascia la famiglia, famiglie disgregate, tutte situazioni che conosciamo, che conoscete, che ogni giorno si leggono sui giornali, per cui ci sono, ecco, persone che girano, migranti, che hanno bisogno. Chiaramente la povertà significa poi, cioè, il malato è già quando uno è malato, ognuno di noi sa appunto quando siamo malati, malato appunto un nostro congiunto, questo è una crisi appunto che si determina nella nostra psiche, nella nostra organizzazione della nostra vita, no, con le ansie e tutto il resto. Ma il malato povero appunto è malato 2 volte appunto, perché, diciamo, si somma la povertà, la situazione di povertà appunto, la sofferenza, più, diciamo, la situazione appunto, diciamo, sanitaria. C'è anche però l'altro aspetto, proprio l'altro giorno appunto ho parlato con una persona appunto che era, diciamo, in realtà un operaio appunto all'entroterra, che appunto rispetto a una situazione appunto di trascuratezza della sua salute mi diceva: io appunto prendendo 800 appunto, euro appunto adesso appunto nella NASPI, era stato licenziato, no, diciamo, potevo appunto pensare a fare l'ecografia, ecco, il sottotrattamento, diciamo, no? Però il nostro ambulatorio appunto serve a questo, diciamo, no? A queste persone che insomma, ecco, si trovano in situazioni di questo tipo, che trascurano appunto la loro salute e magari appunto, ecco, anche la salute dei loro familiari. Quindi l'ambulatorio generalista, diciamo, che fa anche questo appunto da filtro, indirizza poi anche agli specialisti quando c'è necessità, e poi ecco questa rete di specialisti che hanno dato la loro disponibilità così in dei giorni fissi, lunedì, appunto martedì, giovedì, il pomeriggio appunto in cui diciamo, è aperto il nostro ambulatorio, e in base, diciamo, a questo filtro appunto fatto a più livelli, dicevo, sia dal centro di accoglienza, sia dei medici di medicina generale, sia dall'ambulatorio generalista, che in base alle necessità specialisti, come, diciamo, un piccolo ospedale, un piccolo pronto soccorso. Naturalmente non ci vogliamo sostituire alla struttura pubblica, tutt'altro, anzi io mi auguro appunto questo ambulatorio chiuda il più presto possibile, perché significa appunto che la sanità italiana appunto risolve i suoi problemi, perché poi, diciamo, non è che, insomma, cioè, questo concetto, diciamo, di solidarietà importante, ma di sussidiarietà, diciamo, secondo me poi in qualche maniera, almeno dal mio punto di vista, dovrebbe essere anche superato, diciamo, se la struttura pubblica funzionasse, anche se poi, ecco, i venti che tirano e le cose che si dicevano poc'anzi non vanno in questa direzione. E il nostro ambulatorio poi svolge anche una funzione, dicevo, anche di distribuzione dei farmaci, perché abbiamo un laboratorio farmaceutico, di ricettazione per pazienti, appunto, che arrivano e hanno necessità di farmaci, e poi dopo noi li accompagniamo alla farmacia comunale con cui abbiamo una convenzione, e poi, diciamo, il farmaco viene acquistato dalla Caritas e praticamente pagato dalla Caritas. Poi svolgiamo anche una funzione, così, con l'ambulatorio infermieristico del mattino, anche d'accompagnamento dei pazienti, perché molto spesso sono pazienti anziani che stanno, appunto, in coppia, magari uno ha 90 anni, 85, che il medico di base prescrive, devi fare la radiografia, l'ecografia dell'addome, e questo qui non sa nemmeno dove sbatte la testa. Quindi, appunto, abbiamo creato, diciamo, anche una rete in maniera attraverso le nostre infermiere, un po' di segretariato, anche per un indirizzo, per telefonare al CUP, per dare informazioni, orientamento. Questo è quanto. Ripeto, è una cosa bella, direi, importante, diciamo, no, che abbiamo, così, siamo lodati da più parti, anche dalle istituzioni, tutto il resto, che utilizzano anche questo nostro servizio come un pochino specchietto. Ma da una parte, appunto, magari fanno quei tagli, quelle riduzioni, poi dicono che noi siamo bravi, ma io, ecco, ripeto, vorrei non essere più bravo, e vorrei, appunto, che il Servizio Sanitario Nazionale, come, appunto, diceva la legge, appunto, di riforma, appunto, sanitaria, sia veramente solidaristico, universalistico e di una risposta gratuita a tutti.
Stefano Tenenti.